Insomma, stiamo dando l'arrivo in diretta di Artur Cabral a Firenze, domani farà le visite mediche, la firma sul contratto, non so se questo sta a significare che è imminente anche l'annuncio di Dusan Vlahovic alla Juventus. Insomma, so che in questo momento ci sono anche colloqui tra gli agenti di Vlahovic, in particolar modo Ristić e la Juve, per definire un po' tutto quanto. Io non credo il problema sia ovviamente l'ingaggio di Vlahovic quanto il discorso relativo alle commissioni, ma se Cabral sta arrivando a Firenze è evidente che ormai anche la questione Vlahovic e Juventus si sta risolvendo. Di questo ed altro ne parliamo con un amico di TMV Radio come Lorenzo De Santis. Ciao Lorenzo, buonasera e bentrovato. Ciao.
Ciao Nick, buonasera, grazie a voi per l'invito.
Allora caro Lorenzo, io partirei sul tuo giudizio sulla vicenda Vlahovic, nel senso che secondo te, cerchiamo di fare un po' la cronistoria di questa operazione, perché in tanti dicono era già stata tutta impostata ormai da tempo, da più di un mese c'è chi sosteneva questo, c'è alla luce anche dei fatti, e c'è chi invece dice che probabilmente l'accelerazione, o meglio l'apertura vera di questa operazione, è stata fatta probabilmente nel giro di 3-4 giorni rispetto poi all'effettivo punto d'arrivo. Tu di che parere sei?
Io mi iscrivo a questa seconda scuola, perché credo che realmente le condizioni che poi hanno portato alla cessione di Vlahovic sono state una sequenza di eventi che si è sviluppato proprio nell'ultima settimana, perché a mio avviso la Fiorentina aveva ormai realizzato e condiviso l'idea di portare Vlahovic a fine stagione e poi dopo vedere di piazzarlo al miglior offerente, cercando di utilizzarlo al meglio per provare a rientrare in Europa. Cosa è successo a mio avviso poi? Io credo che la situazione sia stata messa in movimento dalla Juventus. Juventus che si è mossa a un certo punto sull'entourage del giocatore, facendogli presente che dei tre nomi che erano in lizza per l'attacco bianconero, Icardi, Scamacca e Vlahovic, il primo sarebbe arrivato in prestito e quindi avrebbe rimandato a giugno un investimento importante. Ma Scamacca, che è un giocatore che per caratteristiche e in parte assomiglia anche a Vlahovic, l'acquisto di Scamacca adesso avrebbe escluso con ogni probabilità quello di Vlahovic la prossima estate, e quindi è arrivato un messaggio al giocatore, al suo entourage, dicendo: se vi interessa dobbiamo accelerare, perché noi dobbiamo muoverci, perché la Juventus la partita col Milan è stata una fotografia perfetta della sua stagione. È una squadra che si difende, è una squadra che fa di necessità virtù, ma alla quale manca il cannoniere, e quindi per cercare di arrivare almeno quarti in campionato e fare un percorso in Champions era fondamentale un attaccante di primissima fascia, un top. E questo poi ha portato la Fiorentina a prendere atto del fatto che Vlahovic non avrebbe accettato anche in estate nessun'altra destinazione se non Torino bianconera, e questo avrebbe portato la Fiorentina al rischio poi di arrivare a meno di un anno alla scadenza con una situazione molto molto complessa. Ecco allora poi come si è a mio avviso sviluppata la Fiorentina, che è uscita allo scoperto con le dichiarazioni prima di Barone, poi di Pradè, che da un punto di vista economico ha fatto un'operazione assolutamente di pregio, perché poi prendere quei soldi è sicuramente una boccata d'ossigeno per le casse. È chiaro che da un punto di vista romantico, di tifo, di immagine, la Fiorentina a mio avviso, cedendo Vlahovic alla Juventus oggi, non solo perde un'occasione, ma va a rafforzare anche una diretta concorrente per l'Europa.
Ecco, a questo punto ti chiedo, visto che Cabral è appena arrivato a Firenze, domani ci saranno le visite mediche, per lui ci sarà l'opportunità anche di fare qualcosa di importante in maglia viola, perché è un giocatore che comunque era stato seguito sia da Pradè che da Burdisso. Oggi, se facciamo l'equazione matematica, esce Vlahovic, dentro Cabral e Piontek. Cioè, la somma dei due fa un Vlahovic. Mi verrebbe da dire sì o no, ecco, non è facile, guarda che l'ho buttata sul ridere, nel senso, no, che poi alla fine però Vlahovic è chiaramente quello che ha dimostrato il cannoniere del campionato. Riusciranno gli altri due, Piontek e Cabral, dico insieme, a fare gol di Vlahovic in questi sei mesi?
La domanda è assolutamente pertinente, e dalla risposta passeranno anche la fortuna dei prossimi mesi della squadra viola. In valore assoluto io credo che quella di Cabral possa essere una scommessa e possa essere un investimento corretto, perché il giocatore in un campionato certo non qualificante come i top Europa, però in Europa, nelle coppe europee ha fatto vedere cose interessanti, numeri interessanti anche a livello internazionale. Sappiamo però, Nick, che e Vlahovic in questo non ha fatto eccezione, arrivare a maggior ragione a metà anno con un in un paese diverso, con una lingua diversa, uno scotto lo paghi. Quindi la Fiorentina già aveva messo Iconé, che è un altro giocatore, insomma, che poi ti porta qualcosa, ma che è stato catapultato a metà stagione qui. Quindi la chiave della domanda è questa: quanto impiegheranno Iconé, Cabral e in parte anche Piontek a calarsi in quello che è il credo d'italiano e a riuscire a metterlo in campo? Questa è la vera domanda, perché io credo che il valore di Cabral e di Iconé lo potremo vedere solo a partire dalla prossima stagione, quello effettivo. In questo è chiaro che c'è un grosso punto di domanda ed è quello che oggi preoccupa i tifosi della Fiorentina.
Non c'è dubbio. Senti, ti chiedo se il mercato in entrata della Fiorentina può essere chiuso, considerato che Amrabat dovrebbe andare al Tottenham e lì la Fiorentina comunque ha già fatto un'uscita, che è quella di Benassi all'Empoli. Ti aspetti un difensore, un centrocampista o nulla? Perché comunque sia Pradè che Barone hanno ripetuto più volte, insomma, nelle interviste che hanno fatto, che, insomma, stiamo attenti alle occasioni. Allora ti chiedo, quali potrebbero essere le occasioni per la Fiorentina?
Le occasioni per la Fiorentina possono essere un difensore che vada a completare il reparto, perché nel giro delle rotazioni qualcosa manca, secondo me, a italiano nel pacchetto centrale di difesa. Quindi se ci fosse a scambio o anche un'occasione in prestito per questi mesi, la Fiorentina è attenta. La ciliegina su questo mercato potrebbe essere però quella di Lo Celso, perché
la Fiorentina però smentisce, ti devo dire.
Però tu mi
può essere
che
anche tattico, come
è anche il gioco delle parti. A me arriva da Fonte Buenos Aires una indiscrezione, che va presa chiaramente col peso che ha, che a questa idea, a questa suggestione, il giocatore e l'entourage del giocatore avrebbero espresso un gradimento di massima. Poi chiaramente c'è da costruirla l'operazione di un giocatore che ha un ingaggio importante, però ecco, io credo che qualcosa ci sia in questo momento, che potrebbe anche essere legato al discorso col Tottenham di Amrabat. Non è semplice, però un allenatore che ha dimostrato di saper addomesticare e gestire il talento come italiano, a mio avviso, sarebbe molto molto contento di trovarsi un'abbondanza con un centrocampista di qualità in più.
Ecco, però ti chiedo, quanto guadagna, quanto ha di ingaggio oggi Lo Celso al Tottenham?
Vado a memoria, ma non credo di sbagliare di molto, tra i 3, 2 e 3, 5. Però quindi, è chiaro che, ecco, ragioniamo, poi c'è da capire, ti ripeto, se ci sarà un discorso di definitivo, se c'è un discorso di prestito, perché comunque sappiamo che Conte è molto chiaro, poi nel circuito calcistico, quando è arrivato al Tottenham ha fatto una lista di giocatori che non gli servono, anche i giocatori che costano, che quindi il Tottenham può avere difficoltà in questo mercato di ristrettezze a cedere. Ecco che allora l'idea anche di sgravarsi perlomeno di una parte dell'ingaggio per qualche mese potrebbe essere presa in considerazione. Per questo io credo che quella di Lo Celso possa essere una pista da tenere viva fino agli ultimi giorni di mercato e fino alle ultime ore magari.
Ecco, ma lui cos'è? Una mezzala, fondamentalmente. Possiamo definire una mezzala, sì.
Sì, lui è un giocatore che le cose più interessanti le fa nella metà campo avversaria, perché ha talento, perché comunque è un giocatore che ha una grandissima tecnica. È stato un calciatore che è stato penalizzato negli ultimi anni da un po' di infortuni e dal fatto che la continuità è quello che poi gli ha difettato oggi per diventare il grandissimo giocatore che in Argentina gli pronosticavano. Non ripeto che la sua carriera in questo momento manchi di pedigree, però ecco, è un giocatore che per il livello che ha in parte è ancora un giocatore inespresso, un classe 96, quindi un giocatore ancora giovane che a mio avviso, ecco, potrebbe veramente sparigliare un po' il campo in un campionato come quello italiano.
Ecco, voglio spostarmi anche su altre squadre, perché comunque sia il mercato di questi ultimi giorni è un mercato che poi alla fine, insomma, non doveva essere nulla di clamoroso, poi invece in realtà Vlahovic è chiaramente, no, l'apice di questo trasferimento, però anche Cabral alla Fiorentina è stata un'altra bella operazione, ma devo dirti che a me piace molto anche Gosens all'Inter.
Beh, Gosens è un giocatore che, se pensiamo che solamente un anno e mezzo fa aveva una valutazione di 37-38 milioni e oggi l'Inter lo porterà a casa per una valutazione fra i 22 e 25 bonus compresi, ecco che allora capiamo l'importanza dell'investimento di un giocatore che è stato una chiave fondamentale nel gioco e nelle fortune di Gasperini, che è stato un po' rallentato in questi ultimi mesi da qualche acciacco fisico, e quello può essere forse il punto di domanda per i tifosi nerazzurri. Ma è un giocatore che, se pensiamo alle aspettative di inizio mercato dell'Inter, che pensava magari di prendere un riempitivo, comunque uno in grado di poter fare solamente l'alternativa a Perisic, ecco che Gosens è qualcosa di più di un'alternativa. Poi ci sono altre questioni sul fronte Perisic, bisogna vedere se poi la proposta importante fatta dall'Inter per un contratto che scade a giugno verrà accettata meno dal giocatore. Però ecco, l'Inter a mio avviso merita un grande applauso, perché è andata a tutelarsi in anticipo in vari ruoli. Lo sta facendo ancora adesso, perché mi risulta che abbia già acceso i radar, e non da oggi, su Scamacca e su Frattesi. E quindi ecco un Inter che programma il presente guardando il futuro.
Ecco, infatti volevo proprio arrivare lì, perché oggi proprio Giovanni Carnevali, a margine dell'assemblea di Lega, ha parlato del futuro di alcuni giocatori. Innanzitutto ha fatto chiaramente capire che stanno trattando Moro, ricordiamo l'attaccante di proprietà del Padova, e potrebbero anche prenderlo. Sono interessati anche a Lorenzo Lucca, ma vedo anche un modo per portarsi avanti col lavoro, proprio per quello che tu dicevi, perché su Scamacca c'è movimento, ma anche su Frattesi. Ecco, secondo te a oggi la destinazione più probabile di Scamacca quale potrebbe essere? Visto che comunque Vlahovic è alla Juve, quindi io credo che poi c'erano di mezzo anche i bianconeri sul discorso di Scamacca. Oggi c'è una strada libera per l'Inter su Scamacca?
Libera forse no, però l'Inter sicuramente ha preso un bel vantaggio sulle concorrenti, perché io Nick Scamacca poteva, e non è detto che non possa essere a fine anno, un nome per la Fiorentina nel caso in cui poi la Fiorentina decida di andare a prendere un profilo del genere. Ricordiamoci che Piontek è arrivato in prestito con diritto, quindi la Fiorentina, dove non fosse convinta, può anche restituirlo al mittente. Io credo che paradossalmente, ripeto, l'Inter oggi abbia un grande vantaggio, anche perché il Milan, che dovrà andare a fare qualcosa per il dopo Ibra, per il dopo Giroud, ha preso questo Lazetic, che è un giocatore molto molto giovane, ma del quale si dice un gran bene. Quindi io credo che in questo momento Marotta abbia preso un vantaggio significativo, e chi prende Scamacca e Frattesi si mette in casa due profili italiani, giovani, forti e di sicura prospettiva.
Sì, non c'è dubbio su questo. Senti, voglio chiederti, secondo te, se la Roma farà qualcos'altro, Lorenzo?
Beh, la Roma a mio avviso dovrebbe fare qualcos'altro, perché le due vittorie in campionato, tre se ci mettiamo che quella con Lecce l'ultima settimana, non cancellano le grandi amnesie che ha avuto questa squadra. Una squadra che a mio avviso va registrata ancora in fase difensiva, perché ha dei blackout preoccupanti. Smalling sappiamo che è un giocatore forte, ma che ha grandi problemi fisici, e quindi in questo momento, a parte Mancini, Bagnez e Kumbulla, per motivi diversi sono giocatori giovani, ma che non sono due baluardi su cui appoggiare le fondamenta di una difesa. Io credo che la Roma, oltre a Maitland Niles e a Sergio Oliveira, dovrebbe andare a mettere, a mio avviso, un giocatore forte, magari anche in prospettiva per la difesa, anche se ritengo che il miglior acquisto per la Roma potrebbe essere il ritorno alla piena efficienza di Spinazzola, che ricordiamo manca comunque da quella disgraziata partita col Belgio. Potrebbe essere veramente il jolly per Mourinho per provare a fare una seconda parte di stagione importante.
Non c'è dubbio. Invece volevo portarti un attimo ancora sulla Juventus per chiederti, allora, a tuo avviso Morata che fa a questo punto con Vlahovic? Perché io so che gli agenti di Morata stanno ancora sperando di poter andare al Barcellona. Resterà alla Juve in virtù del fatto che comunque c'è un accordo tra l'Atletico Madrid e la Juventus insieme a Vlahovic, oppure no? Prima domanda.
Allora, io Morata credo sia uno dei giocatori che più hanno diviso e dividono, no, le valutazioni dei lavori, e non solo. Io sono sempre stato un moratista, nel senso che al netto poi di magari una continuità e una lucidità sottoporta non sempre ai massimi livelli, questo è un giocatore che può fare la prima punta, può fare la seconda punta, può giocare da esterno, cioè è un giocatore che ti aiuta in tanti moduli tattici. È anche vero che la Juventus in questo momento però davanti ha affollamento, perché ha perso sì Chiesa per infortunio, però oltre a Vlahovic in questo momento ha Dybala, a Ken, a Caio George. Allora io credo che qualcuno di questi debba partire, che poi non è detto che possa essere Caio George di turno, che possa nelle ultime ore magari andare a fare esperienza fuori. Credo che per la Juve tenere Morata sarebbe una carta importante, anche perché, ripeto, Morata non solo può giocare con Vlahovic, ma qualche volta può anche chiaramente giocare al posto di Vlahovic. Quindi una Juventus che a questo punto non si accontenti più del piazzamento in campionato, ma voglia anche provare a fare qualcosa in più, arrivare in fondo in Champions, a mio avviso Morata deve pensare di tenerlo.
Ecco, volevo sapere da te, perché poi comunque sia, insomma, tu sei uomo mercato, un addetto ai lavori, e quindi oltre che da agente, insomma, puoi dare una valutazione globale su tante situazioni che ti sono capitate in carriera. Ecco, oggi Vlahovic guadagnerà 7 milioni di euro, no? Questo è l'ingaggio che gli verrà dato dalla Juventus. A Dybala gli offriranno lo stesso ingaggio di Vlahovic, con la differenza che Dybala è da 6 anni che è alla Juve, e comunque è il capitano designato, no? Dopo Giorgio Chiellini, e che comunque sia, insomma, spesso e volentieri all'inizio della stagione è stato detto che su Dybala si sarebbe creato il futuro della Juventus. Accetterà lo stesso ingaggio di Vlahovic?
Allora, io credo che quella di Dybala sia una telenovela dall'esito veramente incerto, perché più passano i giorni e più a mio avviso diventa complessa la permanenza di Dybala, perché se noi pensiamo alle richieste del giocatore, che è un giocatore che va per i 30 anni e che andrà a discutere probabilmente il contratto da 3, 4, 5 anni top per la sua carriera, quelle richieste, se pensiamo al valore di Dybala, sono richieste legittime. L'altra faccia della medaglia però è che Dybala è un giocatore che purtroppo, specie negli ultimi 2 anni, prima per vicende Covid, poi per vicende fisiche, purtroppo ha avuto tanti stop. E questo chiaramente impone delle riflessioni a una società che deve andare a fare un investimento molto molto oneroso. Sicuramente l'arrivo di Vlahovic è una cartina di tornasole importante, anche proprio da un punto di vista di rinnovi e di ingaggi. Io personalmente non credo che Dybala accetterà di venire troppo incontro rispetto alla richiesta di 10 milioni, e se oggi dovessi puntare un euro sulla prossima stagione di Dybala, non lo vedo con la maglia della Juventus.
Ecco, e quindi questa è la tua previsione. Voglio chiudere invece, siccome c'è molto movimento, mi sembra di capire, anche nel mercato di Serie B e non solo, notizie su Dennis. Ecco, vorrei sapere, perché mi è parso di capire che qualcosa potrebbe succedere, non potrebbe succedere, che ci puoi dire in merito alla vicenda Dennis Regina?
La Regina è in questo momento un cantiere aperto, nel senso che comunque ci sono stati dei risultati che hanno poi imposto delle valutazioni, dei cambi da un punto di vista di vita tecnica. È arrivato in questa settimana Roberto Stellone, sì. E quindi bisognerà capire poi, come succede sempre in questi casi, se vorrà portare avanti il modulo che era adottato in precedenza, vorrà cambiare qualcosa. In questo momento la Regina si trova una batteria di attaccanti importanti, un modulo a due punte garantirebbe la necessità di confermare probabilmente tutti gli attaccanti. Un modulo a una punta sola potrebbe alterare degli equilibri. Ecco che allora Dennis, che è un giocatore che è molto legato a Reggio, alla città, ai tifosi, sta molto bene a Reggio, vuole chiaramente rendersi conto bene se la sua figura può essere ancora importante, può essere ancora di aiuto in maniera significativa alla Regina. Quindi la speranza del giocatore in questo momento è quella di poter chiudere la sua stagione a Reggio, però ecco, lo sappiamo bene, il mercato è fluido, e quindi siccome ci sono anche poi delle opportunità in questo momento altrove, bisogna sempre rimanere con l'orecchio teso, perché fino al 31 alle 8 può succedere di tutto.
Lorenzo, tu sai che intervenendo qui a TMV Radio, che è la casa del calciomercato, e in generale anche a tutto Mercato Web, il tuo pensiero verrà riportato ovunque fedelmente con le notizie anche di aggiornamento su Dennis, però ti devi un po' sbilanciare, ci devi dire ci sono anche altre opportunità, almeno qui prova a darci un'indicazione, Italia o estero?
Beh, ci sono due situazioni importanti in Argentina.
Quindi un ritorno in Argentina
per un ritorno in Argentina, che chiaramente poi implica e obbliga anche a delle valutazioni importanti da un punto di vista personale, familiare, oltre che sportivo. E poi tu sai bene che fuori dalla sede della società è sempre bene in vista appeso il cartello prima si cede. In B c'è anche, come anche in Serie A per motivi diversi, l'obbligo della lista, e quindi comunque un numero chiuso da rispettare.
Certo.
Diciamo che c'è una squadra in questo momento che potrebbe permettere a Dennis di rimanere anche in Italia a finire la sua stagione, ma ecco, sono sicuro di riportare il pensiero di Dennis dicendo che la sua speranza e la sua volontà, dove ci siano le condizioni, è quello di terminare la stagione a Reggio.
Ecco, perfetto. Lorenzo, è stato un piacere come sempre, sei stato chiarissimo, per cui insomma abbiamo fatto anche una sorta di approfondimento su quello che potrebbe essere il futuro di Herman Dennis. Noi ti ringraziamo e naturalmente buon lavoro per questi ultimi giorni di mercato, perché credo ce ne sarà sicuramente da fare, anche se voglio dire insomma non c'è stato almeno fino ad ora un grandissimo movimento su Milano, però sappiamo che gli ultimi 3-4 giorni di solito ci regalano sempre, no?
Le ultime 36 ore, Nick, alla fine saranno quelle che sposteranno tanti trasferimenti,
non c'è
nel bene nel male.
Assolutamente, grazie Lore, un abbraccio forte,
grazie,
buon lavoro,
alla prossima.
Ciao, 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 ciao.